Mi ha fatto venire in mente una cosa e gliela dico. A proposito di materassi, Albè, ma hai mai capito tu perché solo a Napoli, vicino ai cassonetti, spessissimo ci stanno buttati i materassi? Ma perché li cambiano così spesso? Ride, perché ha la risposta. È che non me lo sono chiesto anche io. Ma 30 anni fa, quando ero giovinotto, mi andai subito a cercare la soluzione al quesito e ci feci subito su un business. Feci bei danari, Donino. Appena muore qualcuno, oltre al morto, buttano pure il materasso. È una psicosi. Pensano che la morte rimanga impigliata dentro la lana, come un parassita. E lo sai quanta gente muore continuamente? Una folla. Tu fatti un giro per la città. Li vedi tutti i fiocchi rosa e azzurri sotto i portoni che ti comunicano una nuova nascita? A ogni nascita corrisponde una morte. E allora capisci di che cifre stiamo parlando. Io mi misi d'accordo con un massone che mi avevano presentato, che si occupava di materassi in ciociaria, mi forniva la merce. Poi avevo una serie di ganci dentro le pompe funebri e ogni volta che qualcuno moriva scattava la proposta ai familiari di un nuovo materasso. Se ne vendevano a tonnellate. Mi insospettisco dalla curiosità. Scusa, Albè, ma il massone di cui parli, per caso... Mi interrompe perché non vuole o non può parlarne e liquida la questione sventolando un paio di dita a caso. Sì, è quello lì che stai pensando tu, Tony. Mi propongo con umiltà. Posso chiedere oltre, Albè, a questo proposito? Non puoi chiedere oltre, Tony, a questo proposito. Rido, ma non demordo. Vabbè, non voglio stare nel pettegolezzo, Albè, però qua... Stiamo a 10.000 chilometri dall'Italia, nessuno ci sente e mi pare di capire che hai messo le manelle in certi fatti rilevanti della storia del bel paese. Che dici? Mi vuoi offrire una chiave di lettura dall'alto della tua saggezza incommensurabile? Non mi blandire per ottenere l'informazione che non è da te, intelligentone quale sei. Sai bene che il sottoscritto non si permetterebbe mai e che ti considero per davvero uomo di saggezza. E va bene, ti accontento. Io i fatti li so. I fatti e le persone di come sono andati veramente gli omicidi, i finti suicidi, le bombe a destra e a sinistra, li so tutti. Ma tu mi hai puntualizzato che non lo vuoi il pettegolezzo, dunque non te li dico i fatti e ovviamente neanche le persone. Mi sono pentito, Albè. A me il pettegolezzo mi piace assai. Procedi. Tony, è molto semplice. Il mondo si divide in due parti, come una pesca che apre a metà. C'è una metà di nazioni che abbassa la testa e si mette a produrre. Siderurgia, tessile, pizze di scarola, tutto quello che vuoi tu, insomma. In pratica parliamo di quella metà del mondo che prende mezza pesca, ne scova il seme. E ci ricava una coltivazione di 1.000 ettari. L'altra metà cosa fa? Prende la mezza pesca e se la mangia. L'altra metà non fa un cazzo dalla mattina alla sera. L'Italia rientra maestosamente in questa seconda categoria. Non vuole lavorare. E allora che fa? Si butta al telefono, si vedono nei salottini, chiacchierano nei retrobottega. Si sparano cocktail e tartine, si fanno i bagni davanti al faraglione. E cosa fanno durante tutte queste situazioni? Chiacchierano. Sono condannati a chiacchierare, non sanno fare altro. Cominciano col più e col meno e si annoiano. Poi parlano della figa, ma anche questo argomento giunge dopo poco a conclusione. E loro ancora col bagno a mare, faccia contro faccia. Poi si scambiano le mogli e presto si annoiano. Poi progettano di fare una società insieme, dunque di lavorare. Ma ci rinunciano quasi subito, perché faticare è un'attività stancante assai. Poi se ne vanno al ristorante e parlano di cibo, ma pure quello si esaurisce. Allora attaccano a parlare di amici e conoscenti, gente famosa e meno famosa, fanno il pettegolezzo. Ma ancora non basta, perché chi non fa un cazzo permane un sacco di tempo libero. E allora cosa si inventano? Si mettono a complottare. Decidono di fare il culo una volta uno, una volta un altro. E così facendo finalmente occupano tutta la giornata e possono coricarsi sereni. Hai capito adesso come nascono i tanti misteri italiani? Nascono perché noi non ci abbiamo un cazzo da fare. Abbiamo deciso di stare tutta la vita in vacanza, forse perché da noi ci sta troppo mare, chi lo sa, ma è così che stanno le cose. Lo guardo in silenzio, per un tempo. Lui mi guarda con quella sua faccia spudorata, che non se ne frega di nessuno veramente, fino in fondo. Mi scappa da ridere e lui lo sa che sto per ridere, infatti aggiunge, non ti ho convinto, eh? Ma manco per il cazzo, dico io sinceramente. Lo so, che ci vuoi fare? Io sono solo un povero contadino di Angri, mignolo del piede del mondo. Cosa vai cercando da me? Non mi hai convinto neanche adesso. Di colpo, però, perché l'imprevedibilità è la sua specialità, dice una cosa che mi fa tremare i polsi. Si sporge sulla sedia di pelle, incrocia quel che resta delle dita e proietta con ponderosa serietà. Madoni, lo capisci che se io ti convinco, io muoio. Silenzio attonito. Mi sporgo anche io sulla sedia. Mi accendo una Rothmans, butto il fumo fuori, rifletto e chiedo. Dimmi la verità, Albe, perché sono 18 anni che ci conosciamo, 18 anni che mi racconti di tutto, ma il motivo vero per cui sei venuto in Brasile non me l'hai mai detto. E allora provo a dirtelo io a te. Tu te ne sei venuto qui perché sei scappato, perché se rimanevi in Italia ti ammazzavano. Perché sai dei fatti, tu, molto pericolosi, molto grossi. Per la prima volta da quando lo conosco non ha più il suo sorriso eterno sul volto. Invece si è commosso. Ed è una novità assoluta, sia per lui che per me, vederlo in questo stato. Estrae un fazzoletto nero e luttuoso, si asciuga gli occhi bagnati e con la voce interrotta da un singhiozzo di nostalgia, sussurra. Io ci stavo così bene in Italia. Io ci stavo così bene a casa mia. Un uomo deve stare a casa sua, Donì. Alla fine finalmente l'ho trovato anche a lui, il suo dolore. Forse ora posso veramente andarmene dal Brasile e passare alla terza vita. Fino a che non avevo la conferma di quello che ho sempre creduto, e cioè che ciascuno ha il suo dolore, io da qui non mi muovevo. E con Alberto su questo fronte eravamo in una situazione di stallo, ora non più. È come se avessi portato a compimento la mia piccola missione. Sta piangendo apertamente ora. Io mi alzo e vado ad appoggiargli la mia mano sulla spalla. Lui apprezza. Porta la sua mano sulla mia. Siamo amici veri. Poi gli squilla il telefono. Dice pronto. Ascolta 9 secondi e poi si spalanca in una risata che durerà la bellezza di 4 minuti prima di apostrofare l'interlocutore dall'altro lato con le seguenti parole. Simpaticissimo ricchione, ma come stai? Mi hai fatto ridere assai. Scusa un attimo che saluto un amico. Si infila la cornetta in mezzo alle cosce e dice come se nulla fosse accaduto. Tony, che bello che è vedersi. Passa domani, te ne prego. Va bene, dico io, mentre ripenso alla stranezza forbita di quel te ne prego. Ma è così che funziona Alberto Ratto. Si fa scivolare addosso la merda con lo stesso piacere e la stessa disinvoltura con la quale io e voi ci lasciamo bagnare dall'acqua della sorgente. È un uomo indistruttibile, Alberto Ratto. Ed è proprio mentre penso al suo nome così perfetto, così suggestivo, che mi viene in mente un sospetto vertiginoso. Cosicché mi blocco sulla soglia mentre lui sta ridendo al telefono col suo amico telefonico. Un pensiero illuminante mi attraversa il cranio. Mi volto di scatto, gli occhi illuminati di intelligenza, e dico, Albe, ti devo dire una cosa. Alberto, dice al suo interlocutore all'apparecchio di aspettare un secondino e si rivolge a me, dimmi tutto, don Inamabile. Tu non ti chiami Alberto Ratto, è uno pseudonimo. Per startene nascosta ancora meglio. L'ho beccato. Perché apre la bocca di scatto, stupefatto da tanta perspicacia mia che forse non si sarebbe mai aspettata da un cantante di Night. E ora sa bene che deve dire qualche cosa, non può lasciarmi così. Appone la mano sul microfono del telefono per non lasciare nulla di intentato e con un sospiro che dura da 2 decenni mi risponde «Alla fine lo hai capito, eh? D'altronde è un po' troppo perfetto come nome». Si sente che ci sta la fantasia dietro, che ci sta l'arte. No, Tony, non mi chiamo Alberto Ratto. A quel punto mi esce istintivo. E come cazzo ti chiami, Albè? Riporta il telefono all'orecchio, rimuove il palmo della mano dalla cornetta e dice a quello: «Ti richiamo, Gigino rispettosissimo». E posa, mi guarda, riflette. Non ha ancora deciso se spiattellarmi tutta la verità oppure no. Dopo tanti anni non sa ancora se si può fidare. E infatti non si fida. E si fa paterno. Una cosa rara che mi ha sempre fatto impazzire di benessere.